Abbiamo recuperato, come insomma l'ho appena presentata, l'avvocata Aurora D'Agostino di Giuristi Democratici. Buonasera avvocata, buonasera. Benvenuta a Radio Città Aperta.
Buonasera, grazie della telefonata e della ripresa.
Allora, avvocata, una nota in più, ma non trascurabile, è il fatto anche che lei è stata proprio, per Giuristi Democratici, anche proprio testimone in loco.
Sì, sì, noi come Giuristi Democratici, io sono co-presidente dell'associazione, noi come Giuristi Democratici abbiamo una lunga tradizione di osservazione internazionale nei processi, non solo nei processi, anche in altre situazioni elettorali, eccetera, in cui andiamo a, come dire, a supervisionare, a visionare e a riportare anche quello che riscontriamo dal punto di vista tecnico, giuridico, politico, come diciamo così, con una visione anche sicuramente non neutrale per quanto riguarda le procedure giuridiche che vengono messe in atto, e abbiamo deciso appunto di essere presenti. Ero là con un collega dei Giuristi Democratici veneziani, Giuseppe Romano, e abbiamo fatto quel report. Io ho sentito una parte della presentazione, credo, che è quello appunto che è riportato nel sito della nostra associazione, giuristidemocratici.it. Allora, io ho visto direttamente queste cose che sono avvenute in aula, e devo dire che parto proprio dalla presentazione che ho sentito in parte. Che cosa vuol dire innanzitutto da un punto di vista giuridico, io dico, portare le persone in catena in aula? Allora, io su questo ho sentito anche un sacco di polemiche, non ripeto quello che abbiamo detto nel report, perché chi vuole è un documento che oramai ha girato un po' dappertutto, e comunque è sul nostro sito, si vede, ed è in prima pagina. Però il primo elemento è questo: quando tu porti una persona nella civiltà giuridica generale, quando tu porti una persona non solo ammanettata, ma in catene, coi ceppi, davanti a un giudice, evidentemente dai già un'immagine. Un giudice dovrebbe essere un soggetto imparziale, no? Un soggetto equilibrato, che verifica procedure, che verifica le prove, che verifica le situazioni. Quando tu porti una persona in ceppi, in quelle condizioni, con due persone, con due agenti, con passamontagna, il giubbetto antiproiettile che la portano al guinzaglio in catene, sicuramente c'è una presentazione di una persona che deve essere sottoposta a giudizio che sicuramente non è neutrale. E questo è un primo elemento che sicuramente fa parte, diciamo, oramai della civiltà giuridica. Per carità, anche in Italia i detenuti arrivano ammanettati, poi la cosa fa scalpore quando sono tangentari, no? Perché è successo in quel periodo in cui erano i tangentari che arrivavano in manette, i colletti bianchi. Allora, ovviamente la cosa viene rimarcata anche alla pubblica opinione.
Però mi scusi, avvocata, ma assolutamente non voglio spaccare il capello in quattro, le manette sono sempre manette, però la Salis, cioè, è proprio, diciamo, era una figura quasi di detenuta ottocentesca, primo novecentesco,
sì,
cioè proprio in ceppi, cioè non solo erano le manette, erano proprio in ceppi.
Sì, no, ma io lo dico perché ho già sentito le polemiche, ma anche da noi ci sono le manette, anche da noi arrivano ammanettati, eccetera, anche da noi. Non è così, io in tanti anni, e sono tanti, che faccio l'avvocata, non ho mai visto una situazione del genere.
Io approfitto della sua esperienza appunto proprio invece per questo. Sì, tante polemiche, anche da noi ci sono le manette, più che altro invece mi interessa una precisazione. Io ho sentito rispondere... anche in altri paesi d'Europa si usano non tanto le manette, che ci stanno anche da noi, questo era ovvio il paragone con noi, ma si usano proprio quel tipo di contenzione. Ma è vero, non lo so, guardi.
Allora, io devo dire che abbiamo girato parecchio e io devo dire che francamente una situazione del genere non l'ho mai vista, ma neanche dico, e lo dico per sottolineare, neanche in Turchia, che è uno dei paesi in cui i miei colleghi, le persone che fanno lo stesso mio lavoro, si trovano in situazioni pesantissime di processo, con condanne e via dicendo. Neanche in Turchia ho mai visto una cosa del genere. Quindi credo francamente, per quanto a mia conoscenza, io non so che altri paesi usino dei sistemi medievali di questo genere, ma francamente non mi risulta. Poi, per carità, posso essere smentita, non ho girato ovunque, ma francamente quello che ho visto è la prima volta che lo vedo in vita. Ecco,
avvocata, quali sono gli inoltre? Sì, è vero, anche io prima, quando la presentavo, ho rimandato a quel esplicativo e molto completo report che avete fatto, Ilaria Salis, il report dei nostri osservatori al processo su giuristidemocratici.it. Assolutamente, chi vuole se lo va a leggere. Ne approfitto però la sua gentilezza di averla come ospite per... Quali sono gli elementi che, rispetto all'ordinamento giuridico italiano, si discostano in maniera più macroscopica e agli occhi di un giurista potrebbero inficiare la imparzialità e la serenità nell'espressione di un giudizio? Io ho letto i 7 punti, insomma, ho visto che mancherebbero delle traduzioni nella lingua dell'imputato, che insomma è un suo diritto capire di che cosa è accusato, vedere i video che l'accusano. Il giudice è solo uno, è tipo monocratico, non voglio usare delle parole a sproposito, però è solamente uno, mentre in Italia per delle pene così serie sarebbe sottoposto al giudizio di un collegio.
Sì, ma allora partiamo da un dato, che Ilaria Salis ha delle imputazioni in quel procedimento per cui rischia una pena fino a 24 anni di carcere, e quello è un primo dato che immediatamente ci è balzato agli occhi. Trovarsi di fronte a un giudizio in cui c'è una pena, una possibilità di pena così alta, 24 anni, che per noi, per capirsi, è quella che si prende per un omicidio, per essere banali, per spiegarlo in soldoni, diciamo, per una pena così alta non è, in Italia non sarebbe, nel nostro ordinamento non sarebbe assolutamente possibile il giudizio di un giudice unico, di un giudice monocratico, era corretto il termine, è perché da noi c'è tutta una progressione che va dal giudice di pace al giudice monocratico penale, poi al collegio del tribunale, alla corte d'assise nei casi più gravi. Da noi un'imputazione che prevede una pena fino a 24 anni non potrebbe mai trovarsi diciamo giudicata di competenza di un giudice monocratico. Questo è un primo elemento, ma bisogna anche parlare dell'imputazione, perché l'imputazione che è contestata a Ilaria Salis, al di là delle lesioni, stiamo parlando di lesioni con prognosi di 5-7 giorni certificate, quindi lesioni per cui, per capirsi, per competenza da noi verrebbero trattate dal giudice di pace, e diventano aggravate e la pena arriva a quella pena sostanziosa, insomma, possibile fino a 24 anni in forza delle aggravanti. Le aggravanti sono: una, l'associazione, a cui pacificamente credo si possa dire, io adesso non conosco ovviamente tutti gli atti del procedimento e non sono il difensore di Ilaria Salis, quindi non ho titolo per parlare di questo, come dire, però so che l'associazione di cui si parla è la Hammerband, se non sbaglio, che è un'organizzazione, un gruppo, un'associazione che è radicata, che almeno nelle carte sarebbe radicata in Germania, e a quanto mi risulta, a quanto mi hanno detto i difensori, nelle 800 pagine del procedimento tedesco contro questa Hammerband, non ha citato ovviamente neanche una volta il nome di Ilaria Salis, perché Ilaria Salis non è tedesca e non è stata in Germania, è andata semplicemente alle contromanifestazioni in Ungheria, a Budapest, per appunto quella adunata nazista che viene fatta tutti gli anni, che è quella dell'11 febbraio, che guarda, cioè è una cosa a mio avviso inguardabile, lo dico molto, molto serenamente, che è la commemorazione della resistenza dell'SS sostanzialmente all'avanzata dei carri armati e dell'invasione sovietica nel 44, l'11 febbraio nel 44 a Budapest. Quindi capiamoci di cosa stiamo parlando. Ma detto questo, allora, questa era un'aggravante. L'altra aggravante è che queste lesioni, che non sono contestate, cioè sono contestate come lesioni, e quindi è chiaro che non viene contestata una volontà di arrivare a un evento morte, però si dice sostanzialmente sono queste lesioni potenzialmente, in astratto, potevano condurre alla morte di qualcuno. Allora,
non c'è un vero e proprio corrispettivo nel nostro ordinamento di questa cosa?
Non esiste, non può esistere, perché da noi esistono due ipotesi. Una che è quella del tentativo di omicidio, diciamo così, per cui c'è una volontà del soggetto di uccidere, di infliggere lesioni mortali, e quindi che poi non arriva, diciamo, all'evento, no? Non arriva alla morte, oppure c'è l'omicidio se c'è la morte. Ma c'è una volontà di, oppure c'è l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, no? Non volevi ammazzare nessuno, volevi magari solo far del male, però è successo l'evento e c'è stata la morte, ed è l'omicidio preterintenzionale. Ma da noi un'ipotesi di reato in cui non c'è il dolo, quindi non c'è la volontà di arrivare a un evento mortale, e non c'è neanche l'evento, perché non c'è la morte, ci sono lesioni da 5-7 giorni, è assolutamente inconcepibile che venga contestato in questa forma. Da noi le lesioni sono lesioni, cioè o c'è una volontà e quindi c'è il dolo, oppure c'è un fatto, magari non voluto, e che è la morte di qualcuno. Non è così. Da noi non sarebbe concepibile che, per capirsi, dico cerco un po' di semplificare, perché poi i termini tecnico-giuridici non sono sempre comprensibili. È come dire, volevi menare qualcuno, questo è caduto per terra, ha sbattuto la testa ed è morto. Da noi che cos'è? È un omicidio preterintenzionale. Però c'è stato un evento, cioè la morte. E invece in questo caso non c'è l'evento e non c'è neanche la volontà.
Si punisce un atto in potenza. Cioè si punisce
un atto in potenza è tutto a vedere, perché con una prognosi di 5-7 giorni è difficile prospettare.
Chiedo scusa avvocato, quindi una domanda, ma lei ci sta spiegando molto bene, diciamo così, soldoni, gli aspetti, diciamo così, di esagerazione, diciamo così, e anche un pochino forse di distanza dalla nostra impostazione giuridica di questo tipo di approccio. La mia domanda è questa, sulla base di quello che lei sa: ma in Ungheria funziona così o è una vicenda che si interseca in modo indissolubile fra, diciamo, diritto, giurisdizione, politica? Cioè, nel senso, chiunque meni o voglia menare o faccia finta di menare qualcuno in Ungheria, e questo qualcuno cade e si fa male, si becca una specie di tentato omicidio, oppure è qualcosa che sta avvenendo solo per Ilaria Salis, magari perché è italiana, magari non so, perché è antifascista, non lo so, insomma, perché purtroppo...
Allora, io su questo non devo dire francamente, non sono in grado di rispondere, non conosco i procedimenti in Ungheria, al di là di quello che ho visto direttamente e di quello che ho capito. L'unica cosa che io ho compreso molto chiaramente è che il caso, diciamo così, di Ilaria Salis e degli altri due coimputati è ovviamente è una situazione molto, come dicono i nostri, nelle relazioni i nostri carabinieri, attenzionata dalla magistratura e dall'opinione pubblica, via dicendo, in Ungheria. Io questo non sono in grado di dire che cosa succede normalmente nei processi ungheresi. Lo dico molto onestamente, insomma, non mi piace raccontare canarine su cose che non conosco. Il dato è che dal punto di vista giuridico un'ipotesi di questo genere, una contestazione di questo genere può essere fatta nei confronti di chiunque, voglio dire, in qualunque situazione, come appunto lei prospettava. Dico un'altra banalità, non c'è neanche in questo caso, che ne so, facciamo un discorso concreto, la strada possibilità che uno si faccia seriamente male, che l'evento diventi mortale, ci può essere, che ne so, in ipotesi, perché è avvenuto con l'utilizzo di armi particolarmente offensive. No, in questo caso, non ho detto prima, ma lo dico adesso, Ilaria Salis dice che non è stata lei e si proclama innocente, ma e non ci sono di fatto elementi concreti e immediati che dicano il contrario, ma il punto è stiamo parlando comunque di un assalto, di un'aggressione avvenuta al massimo con dei manganelli retrattili. Allora, pensiamoci un attimo, è una cosa che balza agli occhi e alla mente immediatamente, cioè i manganelli sono utilizzati quotidianamente dalle forze dell'ordine nelle cosiddette cariche di alleggerimento. Vogliamo parlarne, vogliamo discutere del fatto che quelle siano armi così pesanti e così lesive?
E allora anche loro sarebbero
potenzialmente tutte le cariche di polizia ricadrebbero nell'ipotesi Salis, giusto?
Assolutamente. Cioè,
lo dico per far comprendere anche gli elementi che a chi si occupa di diritti e fa processi penali e si trova magari a difendere in situazioni analoghe balzano immediatamente agli occhi, perché non ci sono elementi caratterizzanti un'aggressione particolarmente letale, cioè potenzialmente letale.
Senta avvocata, ma una questione che sta sul piatto è questi famosi arresti domiciliari che non si riesce a dare perché ho letto che dovrebbe esserci un parente, non so, tipo il padre che si trasferisce fisicamente a Budapest per avere in cura la figlia, perché lei non è ovviamente residente a Budapest, quindi non hanno una residenza dove essere trasferiti. D'altra parte però per adesso, insomma, ci sono elementi ostativi che impediscono a Ilaria di tornare in Italia e quindi poter, come dire, scontare almeno questa parte prima di arrivare il giudizio. Cioè, che sta succedendo?
Il concetto di base è che per l'applicazione della decisione quadro che riguarda appunto la possibilità di scontare gli arresti domiciliari, di avere la trasformazione della misura cautelare in arresti domiciliari, non detenzione, non si può fare con la detenzione, ma con gli arresti domiciliari nel paese di origine, che è la decisione appunto dell'Europea di cui si parla, la decisione quadro, ci dovrebbero essere gli arresti domiciliari, cioè la persona dovrebbe essere agli arresti domiciliari, e questo è un primo punto. dove dovrebbe essere gli arresti domiciliari, fondamentalmente in Ungheria, per poi poter chiedere che vengano portati in Italia, fatti in Italia. Che cosa avviene nel caso? Io ho sentito anche oggi una parte del dibattito parlamentare, quello che è stato la risposta del ministro, francamente abbastanza risibile, perché l'idea che credo che a nessuno sia venuto mai in mente di mettere Ilaria Salis agli arresti domiciliari negli uffici diplomatici dell'ambasciata, con la disposizione e la possibilità di girare in tutti gli uffici e di aprire i cassetti. Non credo che questa sia una risposta francamente sensata, ma il mettere a disposizione da parte dell'ambasciata italiana un luogo fisico in cui determinare gli arresti domiciliari, ottenere gli arresti domiciliari in Ungheria per passare poi in Italia, credo sia una operazione che insomma non richieda poi la non so che tipo di impegno e non so che tipo di aggressione all'indipendenza della magistratura ungherese. Devo dire che quello che ho visto in quel procedimento, davanti ai miei occhi, sono state rigettate tutte le richieste di sostituzione o di attenuazione delle misure cautelari in atto e da parte del giudice, appunto, dell'udienza. Quindi mi pare che il problema fondamentale sia che non ha voluto il magistrato, ha rigettato qualunque richiesta di sostituzione di misure, non soltanto per Ilaria, anche per gli altri due coimputati.
Sì, insomma, altro che attenzionata questa vicenda, sembrerebbe. Allora, no, l'ultima battuta, non so se poi Valentino vuole chiedere altro. No, un'impressione generale, poi lei, da donna di, insomma, che si occupa di legge, ma è possibile che all'interno di una, diciamo così, comunità che dovrebbe avere più similitudini che distanze, parlo dell'Unione Europea, ci siano delle differenze così abissali, no, fra le modalità con cui il singolo Stato gestisce, al netto che magari questa vicenda è un pochino, diciamo così, c'è di mezzo qualcosa in più rispetto a un normale intervento legislativo. Però lei ha spiegato molto bene come le fattispecie di reati che sono attribuite alla Salis in Italia avrebbe una lettura molto diversa,
ma molto diversa, ma capito? Avvocata, ha una persona che mastica poco di giurisprudenza, un po', no Alessio, un po' si chiede, assolutamente non vogliamo trascinarla in ragionamenti di tipo politico, per carità, è proprio una curiosità tecnica, cioè un'Europa che ha trovato una sua unità compiuta nella moneta unica, un'Europa, in questi giorni c'è la protesta dei trattori, perché stanno protestando? Perché appunto ci sono delle direttive europee che, se recepite, vanno a modificare le abitudini e il lavoro dei degli agricoltori nei singoli stati, eccetera. Quindi che ha un potere di uniformare e incidere sulla vita di tutti noi, ma poi su
la libera circolazione
delle persone, eccetera, eccetera. Ma poi su un tema così importante come il trattamento della libertà individuale e quando uno viene anche sottoposto a giudizio in un paese europeo, in un paese dell'Unione, abbiamo, anche grazie agli articoli che abbiamo letto su giuristidemocratici.it, abbiamo capito che insomma ci sono delle disparità, c'è una forbice veramente ampia in cui mi verrebbe da dire, con una battuta, ma la prenda solo come una battuta, avvocata, che insomma ci vuole un po' di fortuna nell'essere giudicato in un paese piuttosto che in un altro.
Quello senz'altro. Allora, premessa ovviamente è che ogni legislazione nazionale tratta le questioni penali e con proprie leggi, e ovviamente ci sono delle differenze note, però ci sono anche dei principi a cui tutti i paesi che aderiscono all'Unione Europea devono attenersi, e sono dei principi che riguardano sia le forme della detenzione, la dignità delle persone, trattati internazionali, ma parliamo soltanto dell'Unione Europea, anche la carta istitutiva, quindi la CEDU, la carta europea dei diritti dell'uomo, che dicono alcune cose assolutamente non derogabili per quanto riguarda l'astensione, per quanto riguarda anche le regole processuali. Tu potrai punire le cose diversamente nel tuo paese, ma non puoi comunque fare un processo in cui al detenuto non assicuri il diritto alla difesa. E nel momento in cui il diritto alla difesa porti le persone in ceppi davanti a un giudice, in cui nel momento in cui alla persona che è sotto processo non viene consentito di esercitare il diritto alla difesa tramite la conoscenza innanzitutto degli atti a proprio carico, e quindi ovviamente la messa a disposizione dei materiali, e dei materiali tradotti in una lingua comprensibile, devono essere garantite comunque in qualunque caso all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Non a caso l'Ungheria è un paese, usando sempre il gergo carabinieresco, attenzionato da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei detenuti e processuali. Credo che tutte queste cose abbiano sicuramente una loro rilevanza, e dovranno averla anche a opera dei difensori che si occupano del procedimento penale in questione. Credo che siano azionabili anche in sede CEDU, ecco.
Bene, staremo a vedere. Noi ovviamente seguiremo l'evolversi della vicenda. Per il momento non ci resta che salutare e ringraziare davvero per le sue parole chiare, per averci aiutato un po' a comprendere meglio dal punto di vista anche tecnico, diciamo, la vicenda Ilaria Salis, l'avvocata Aurora D'Agostino di Giuristi Democratici. Avvocata D'Agostino, grazie mille davvero da parte della Radio Città Aperta.
Grazie a voi e buona serata.
Buona serata.
Grazie.